Grazie mille. Una domanda, quanti di voi sono dipendenti pubblici? Per capire il... Ok. Quanti di voi sono cittadini? Perché non siete cittadini? Questo dovrebbe già farvi capire che spesso c'è qualche problema di capire come possiamo identificarci, perché noi tutti, voi tutti anche come dipendenti siete di fatto cittadini, capita anche a voi di rivolgervi ad altre amministrazioni che non siano quelle vostre per cercare di interagire, di avere informazioni. Io cercherò di andare abbastanza veloce, non voglio rubare tempo ai colleghi. Questo solitamente è quello che noi cittadini esterni alla PA abbiamo come immagine della pubblica amministrazione, carta, burocrazia. Oppure questo, questo penso che lo conoscete tutti, avete mai visto il cartone animato di Asterix, le 12 fatiche di Asterix, in cui entra nella casa che rende folli. La famosa richiesta di un documento che fanno girare il cittadino all'interno dei vari uffici. È chiaro che noi cittadini e voi cittadini avete un'arma che si chiama codice dell'amministrazione digitale, che chiaramente ha detto la rete deve essere un canale preferenziale, ci concede parecchi diritti, non sto qui a citarveli tutti, abbiamo il diritto a usare le nuove tecnologie, abbiamo il diritto di accedere e inviare i documenti in modalità digitale, abbiamo il diritto ad usare le forme di comunicazione tramite le mail, abbiamo il diritto di alfabetizzazione informatica, questa è una tematica tra l'altro che stiamo portando avanti in cabina di regia, perché ci siamo accorti che effettivamente le PA stanno puntando a pubblicare servizi e informazioni in rete, ma abbiamo un digital divide formato non solo da disabili, ma anche da persone anziane, persone non skillate con le nuove tecnologie e anche gli stranieri, per cui è difficoltoso comprendere servizi spesso sviluppati non tanto a misura di cittadino, ma immagine a somiglianza di chi l'ha creato. Nascono anche nuovi obblighi, voi avete nuovi obblighi dall'entrata in vigore del CAD, avete dovete dare dei dati, dovete garantire l'accesso telematico, avete degli obblighi di pubblicazione per i siti web e avete gli obblighi di pubblicare moduli e formulari, conoscete tutti presumo l'articolo 57 del CAD, tutta la modulistica deve essere messa in rete, io cittadino devo poter scaricare dal sito dell'amministrazione la modulistica, se non la mettete, oltre ad essere sanzionato il dirigente responsabile, io posso presentarmi con un modulo in carta bianca e fare la mia richiesta. Anche questa spesso è dimenticata, conoscete la direttiva 8/2009? Questa direttiva, tra l'altro, contiene un piccolo riferimento che dice che le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere all'iscrizione al dominio.gov.it dei siti che intendono mantenere attivi. Ora, a livello giuridico, presumo che qualsiasi sito web della PA dovrebbe diventare .gov. Qui non è competenza mia, poi magari non so se la persona di DigitPA vuole dire qualcosa dell'argomento. Effettivamente non ho visto molte amministrazioni passare al dominio.gov. Se poi andiamo a vedere l'articolo 53 del CAD, dipinge un sito web che io ad oggi non ho ancora visto. I siti delle PA dovrebbero essere, devono rispettare i principi di accessibilità, nonché elevata usabilità, reperibilità anche da parte dei disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Ora, se per caso voi rappresentate un'amministrazione che mi copre tutti questi punti, chiaramente quello che ben capite, questo è oltre i requisiti minimi, perché noi parliamo sempre di requisiti minimi. A scuola mi insegnavano che il minimo era il 6, cioè doveva arrivare al 6. Noi dobbiamo tendere ad andare oltre al 6. Abbiamo chiaramente tutta una serie di obblighi. Il software che ha mostrato l'amico Davide effettivamente vi aiuta a monitorare se avete fatto le cose come si deve. Le linee guida, i vademecum disponibili nel sito di DigitPA, vi aiutano a compilare al meglio queste aree. E ricordiamoci sempre che parliamo di contenuti. Non parliamo di sviluppo di nuove applicazioni, software particolari, sono contenuti, informazioni che spesso avete già. Pensiamo all'organigramma, sicuramente l'organigramma ce l'avete all'interno della intranet, perché ogni vostro dipendente sarà catalogato nella intranet. Quindi sono informazioni che dovreste già avere aggiornate. È chiaro che spesso non vengono applicate queste cose. Vi ho parlato prima dell'articolo 57 del CAD, della modulistica, questo è un caso dell'anno scorso, dove la mia regione, per l'esenzione del ticket, se notate, dice che il paziente dovrà recarsi all'ufficio dell'ASL di competenza, riempire il relativo modulo e ottenere l'esenzione del ticket, che dovrà esibire al proprio medico di famiglia, che a sua volta dovrà validare. Questo significa analogizzare il digitale. Cioè, se la legge vi dice di mettere un modulo online, perché dovete scomodare il cittadino ad andare presso un ufficio per poi ripassare quel documento ad un'altra persona? Poi abbiamo un'altra normativa che non ho visto spesso, che a noi come fornitori interessa molto. Voi pubblicate l'indicatore di tempestività dei pagamenti della vostra amministrazione? Ossia, mediamente in quanto tempo pagate i vostri fornitori? Lo fate? Mediamente? Settimane? Mesi? 4 mesi? Ah, settimane. Questo è interessante perché, visto dal lato cittadino, io posso scegliere se diventare fornitore vostro o meno. E quindi so anche eventualmente regolarmi su che importo chiedere per i servizi. Perché è chiaro che se un'amministrazione ben organizzata paga in tempo celere, effettivamente può ottenere un servizio anche a un costo minore. Poi abbiamo l'albo pretorio, già citato. È un obbligo. Purtroppo ho visto ci sono ancora parecchie amministrazioni che hanno l'albo cartaceo, forse non si rendono conto che dal 1 gennaio dell'anno scorso oramai è di fatto una copia di backup, perché l'albo ufficiale è quello online. E qui inizia un po' la mia battaglia cittadino. Cosa fa pubblicato all'albo pretorio? Lo sapete? Non lo sapete? Beh, se non lo sapete voi, comincio a preoccuparmi, perché voi dovreste sapere cosa va pubblicato. Va pubblicato un po' di tutto. I documenti di procedimenti amministrativi, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, tutto ciò che riguarda la vita amministrativa della pubblica amministrazione. Perché? Perché in ottica di trasparenza è giusto che un cittadino possa vedere come gestisce economicamente l'amministrazione il patrimonio della città, diciamo. Quando mi dicono, ma anche le determinazioni? Cioè, se un dirigente acquista, ad esempio, un proiettore, o acquista un iPad, via dicendo, quella va pubblicata all'albo pretorio. Se andiamo a vedere una sentenza del Consiglio di Stato del 2006, e 2006 non c'era ancora l'albo online, quindi parliamo già di albo cartaceo, dice chiaramente che tutte le deliberazioni riguardano non solo le deliberazioni degli organi di governo, ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola deliberazione ab antiquo, sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici, perché l'intento è quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio dal potere deliberativo. Quindi il Consiglio di Stato è stato chiarissimo: qualsiasi deliberazione va pubblicata all'albo pretorio. Poi ci sono delle considerazioni, queste sono mie considerazioni personali, se poi volete approfondire, io le slide le pubblicherò, presumo le pubblicherà anche Forum PA, potete approfondire. Chiaro che se io non conosco l'esistenza di una determinazione, potrò impugnarla nei termini previsti, ma da quando ne verrò a conoscenza? Io porto il caso del Comune di Venezia perché purtroppo per loro ci vivo, quindi vedo la mia amministrazione. Cerco di aiutarla indirettamente perché alcune cose le hanno migliorate. Cose che però vedo spesso nelle amministrazioni è che quando si pubblicano, ad esempio, le delibere di giunta o di consiglio, spesso vengono pubblicate a salti. Ossia, in questo caso, ad esempio, si passa dal numero 3 alla numero 10. Le altre solitamente vengono pubblicate con calma successivamente. Dopo un po' di mesi compaiono tutte. Ma che senso ha? Se c'è un numero progressivo, garantiamo la pubblicazione. Altra cosa un po' delicata è la parte degli incarichi. Ieri mattina hanno fatto una bella trasmissione su Rai 3, su Agorà, su questa tematica. Gli incarichi assegnati a soggetti esterni. Anche qui c'è tutta un'indicazione, mi sembra c'è anche degli aggiornamenti sulla delibera Civitat, la 2 del 2012, relativa a tutte informazioni aggiuntive per quanto riguarda gli obblighi di inserimento di informazioni. Vanno pubblicati quindi gli incarichi sia retribuiti che non retribuiti, quindi anche un dipendente o una persona esterna che lo fa a titolo gratuito, conferite a dipendenti pubblici e soggetti privati. Tra l'altro qui va bene ricordare la finanziaria del 2008, spesso sconosciuta, che dice che tutti questi contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sostituzionale dell'amministrazione stipulante. Qual è il problema? Spesso invece vengono pubblicate dopo. Quindi chiaramente la finanziaria del 2008 diceva, ed è ancora tutt'oggi in vigore. Una cosa che mi piace sottolineare è che gli incarichi, a mio avviso, sono discriminati rispetto alle determinazioni. Cioè, mentre il consulente che riceve un incarico viene giustamente pubblicato nel sito web, le determinazioni spesso vengono nascoste. Quindi magari se, anziché essere un individuo, un Roberto Scano, che fa una consulenza per un servizio web e viene pubblicato in rete, è la società X SNC SRL e viene fatto tramite determinazione, il cittadino, se la determinazione non è pubblicata, non sa a chi è stato assegnato quel lavoro, quanto è costato, qual era l'oggetto del contratto e soprattutto qual è la competenza dell'azienda. Perché a me, Roberto Scano consulente, viene chiesto il curriculum professionale, all'azienda viene scelta a discrezione del dirigente, chiaramente previa valutazione. Poi ci sono altri casi particolari. Quando ci sono ad esempio delle attività tipo le classiche richieste di edilizia privata e via dicendo, è necessario comunicare il nominativo del responsabile del procedimento. Perché? Perché il cittadino può chiaramente dialogare con questa persona, chiedere delucidazioni e via dicendo. E quindi all'epoca sono rimasto un po' sconvolto, sempre nel caso di Venezia. A Venezia, non so se avete sentito, sono successi degli scandali relativi proprio a tangenti per velocizzare le pratiche che non venivano fatte nei tempi previsti per legge. Cosa è stato fatto? L'assessore competente ha fatto un nuovo regolamento dove dice due le novità assolute che per la prima volta vengono introdotte. L'obbligo di comunicare al cittadino e al suo professionista l'identità dell'istruttore che segue la pratica e l'obbligo dell'oralità, cioè convocare al termine la persona. Ma il punto qual è? Se c'è già un obbligo precedente di legge che dice di comunicare chi è il responsabile, questo mi fa capire che questo 28 maggio 2011, dall'entrata in vigore della norma, il mio comune non ha mai applicato questa normativa che abbiamo visto in precedenza, cioè l'obbligo di pubblicare il responsabile del procedimento. Spesso quindi ci sentiamo così, noi cittadini. Anche se grazie un po' alla parte sociale ci muoviamo, cioè gran parte delle proteste del cittadino, se voi siete amministrazioni pubbliche, vengono un po' ingrossate dalla rete. Presumo che se vi è successo qualche caso particolare nel vostro comune, solitamente il casino nasce per la condivisione tramite social network, dopodiché passa ai media tradizionali, perché è cambiato un po' il concetto. Oramai, sapete benissimo, i giornalisti attingono informazioni dove ne parla la gente, quindi gran parte delle informazioni le trovano nei social network, nelle discussioni e via dicendo. Comunque qualcosa sta cambiando, nonostante le resistenze. A me piace sempre rubare questa slide a un mio collega della signora anziana che con la scolorina cerca di cancellare delle parole sullo schermo. Adesso ho un paio di casi che faranno sorridere. Questo è interessante per il concetto della privacy che si parlava prima. Parlando con Filippi, si diceva prima che per me la privacy è un po' come la scusa della sveglia che non suonava quando non andavi a scuola. Cioè, quando non si sa che scusa trovare, ci si barrica dietro la privacy. Questa è una mia richiesta che ho fatto alla RAI. Voi sapete che la RAI ha degli obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza? Lo sapevate? C'è un obbligo, il contratto di servizio prevede l'obbligo praticamente di pubblicare gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni sui costi della programmazione del servizio pubblico. Questo lo prevede il contratto di servizio. Io ho chiesto alla RAI perché non è pubblicato, se vedete mi hanno risposto, ci spiace comunicarle che per la vigente normativa sulla privacy non è possibile dar seguito alla sua richiesta. Cioè, mi hanno risposto, per la privacy non possiamo pubblicare ciò che ci obbliga a fare il contratto di servizio. Ma ne ho una ancora più carina. Questa è una società di trasporti della mia città dove con l'inserimento di questi sistemi di tracciatura volevo sapere che dati archiviano, quanto tempo e via dicendo. Sono andato all'epoca al sito del Garante Privacy, ho scaricato la modulistica per richiedere informazioni sull'accesso agli atti e il direttore degli affari legali e societari mi ha risposto dicendo che praticamente ci spiace comunicarle che non possiamo dar seguito alla sua richiesta in quanto l'oggetto è indeterminato e vago. Cioè, io ho chiesto di accedere ai miei atti, di sapere quali atti trattavano, un ufficio di un'amministrazione mi ha risposto così, in pratica loro avevano capito che avevo fatto una richiesta di accesso ai documenti e quindi mi hanno anche all'epoca allegato il tariffario per le fotocopie. Questo qual è il problema? Questo è il problema quando la PA stessa non è formata sulle normative, perché spesso le normative piovono dall'alto. Come piovono dall'alto a noi cittadini, piovono anche a voi. Quindi ben vengano i vademecum che spiegano come applicare queste indicazioni, però che venga fatta anche formazione a queste realtà che devono rispondere al cittadino. Poi, questo è un altro caso particolare, riguarda un po' più l'albo pretorio, riguarda il MIUR, questo caso specifico. Cioè, quando pubblicate l'albo pretorio e fate delle correzioni, non andate a togliere il file e inserire il file nuovo, cioè va rifatta la pubblicazione. Questa poi è una classica analogizzazione del digitale, cioè hanno stampato il vecchio documento, timbrato e variato la data. Questo però cosa ci fa capire? Ci fa capire che magari chi l'ha fatto non ha la conoscenza, che non siamo più nell'albo pretorio cartaceo, siamo in rete, va cambiato il metodo di pubblicazione, va cambiato il modo di ragionare. Poi ho fatto un po' di analisi per il discorso lì dell'albo pretorio, cioè bene o male ho visto che bene o male i comuni lavorano bene. Non ho preso Cosenza, fatalità, se sapevo che c'era, facevo un giretto anche lì. È chiaro che poi le conseguenze quali sono? Io ho fatto un po' di casino, sono uscito sulla stampa locale. Qual è stata al momento la reazione del mio comune? Io tra l'altro ho informato anche l'ispettorato funzione pubblica, ho mandato copia anche al Civit su questo caso, perché il caso di Venezia è particolare. Il comune di Venezia nel dicembre dell'anno scorso il consiglio comunale ha votato contro la trasparenza amministrativa. Cioè il comune a maggioranza, sì sono io, ok. Il comune di Venezia il consiglio comunale ha votato per non pubblicare le determinazioni online, perché a detta del sindaco ci sono i video online, ci sono tutte le documentazioni, lederebbe il diritto alla privacy. Cosa è cambiato al momento del comune? C'era, che li ho un po' presi in giro, c'era un'immagine con scritto che anche il login determine, quindi gli dicevo come pubblicate non pubblicate le determine ma mettete il logo. Cosa è cambiato? Hanno tolto quell'immagine e ho messo un fascicolo bianco senza alcuna indicazione. Quindi questa al momento è l'unica modifica che ha fatto il mio comune. Poi ho fatto un altro esperimento. Somiglia, sì. Questo è un esperimento che ho fatto all'epoca, perché io vorrei andare oltre la trasparenza dei comuni. Questo l'ho fatto ancora nel 2011. Era, diciamo, una cosa primordiale rispetto alla bussola. Qual era la mia idea? Era di vedere anche, di arrivare a capire perché le PA non applicano queste normative. E vedevo nella mia provincia che, ad esempio, la normativa applicata da tutte le amministrazioni era la partita IVA in home page. Perché? La partita IVA in home page. Sapete che è un obbligo di legge pubblicare la partita IVA in home page. Se non la pubblicate ci sono sanzioni. Perché l'abbiamo trovata? Perché principalmente sono siti appaltati all'esterno, quindi le aziende sanno che va pubblicata quell'informazione. Poi è chiaro che invece tutti i contenuti a carico dell'amministrazione non venivano considerati. Questo, cioè, vi ricordo, era 2010, fino al 2010, quindi era all'inizio della tematica. Però una delle cose che, a parte l'open data, l'hanno già parlato anche troppo, quello che mi piacerebbe capire è perché non si estende l'operazione trasparenza anche alle partecipate. Perché il problema è quello, diciamocelo chiaro, le partecipate solitamente sono il servo sciocco dell'amministrazione, cioè l'amministrazione usa la partecipata per richiedere forniture, consulenze e via dicendo, quindi per aggirare l'operazione trasparenza. Quindi mi chiedo perché ad oggi nessuno ha mai pensato di estendere l'operazione trasparenza anche alle partecipate.
In realtà già il comune, per esempio, deve pubblicare l'elenco delle società partecipate con il budget che viene comunque fornito, però è vero anche che nessuno poi verifica questo budget, nessuno verifica il trasferimento che viene effettuato, e sono d'accordo con te che occorre spingere molto in questa direzione.
No, ma io parlavo proprio ad esempio della parte consulenziale, cioè le consulenze che dà la società partecipata, perché non devono essere pubbliche come quelle del comune? Non è sempre pubblica amministrazione alla fine, sono sempre soldi nostri. Dopo chiaramente aveva fatto un sistema di monitoraggio e segnalazione anche social per la mancata trasparenza, quindi buona la bussola, magari incentivarlo un più in ambito social per dare possibilità al cittadino di segnalare eventuali errori anche della bussola.
Prima, allora, non ho avuto tempo di dire questa cosa, ma stiamo già lavorando, è nella roadmap di sviluppo, al fatto che quel report che viene estratto in verifica sito possa essere mandato direttamente dal cittadino alla sua amministrazione, all'amministrazione per la quale ha fatto la verifica, in maniera tale che il cittadino possa comunque aiutare a segnalare queste cose direttamente alla sua amministrazione. E questo spero ci dia una mano anche DigitPA, fornendoci magari, oltre all'indirizzo dei siti web, anche le mail del comune a cui mandare questa segnalazione. Comunque è già nella roadmap.
Ok, e poi chiaramente fare formazione, anche internamente, perché io ho assistito a dipendenti della PA terrorizzati da questa PEC. Il terrore della PEC, oddio come mi configuro, come uso la PEC, è una casella email normalissima, è come una raccomandata, dovete comunque leggerla e rispondere nei tempi, cioè va educato, anche su queste cose basilari va fatta formazione, non solamente sui massimi sistemi. E poi, questa è vista chiaramente da cittadino, sanzioni reali per i dirigenti che non applicano effettivamente la trasparenza, cioè si parla nel CAD in gran parte di sanzioni, io non ho almeno mai visto su stampa locale sanzioni verso dirigenti, poi magari ci sono effettivamente state. A questo punto io mi fermo e lascio la palla a chi è dopo di me.